Quando diciamo maschile e femminile, stiamo dicendo sì e no, attivo e passivo, e tutto l'infinito movimento polare della manifestazione. Arrivare a guardare tale sintesi è opera solo di colui che ha percorso un grosso tratto del cammino. Affidati all'unità del tuo cuore e per tutto il resto lascia che sia. Ebbene sì, questa musica che state ascoltando non è ovviamente la musica che era stata anticipata dalla voce precedente alla mia, che era quella di una puntata registrata, di una trasmissione che appunto è andata in onda ieri sera, questa notte, che come sapete poi durante la replica notturna, a volte anche nel mattino, vengono appunto mandate in differita. Ora invece sono le ore 12:02, il segnale orario è corretto e siamo in diretta, 12:03 in questo istante, di venerdì 22 marzo 2024 e la trasmissione che state ascoltando è Gli Altronauti a cura del Centro Culturale Sei Altrove. Qui in diretta dai microfoni di Radio Cooperativa c'è Iapos che vi dà il bentornati ad una nuova puntata appunto degli Altronauti. E abbiamo iniziato questa puntata parlando di maschile e femminile, quindi di una dualità in noi e vedremo un'altra forma di dualità nel corso della puntata di oggi, una puntata che quindi sarà dedicata soprattutto a parlare dell'essenza e della personalità con altre sfumature del nostro linguaggio. Nelle puntate precedenti abbiamo parlato di un tre, oggi andiamo più che altro a concentrarci su queste tre parti che compongono l'essere umano. Abbiamo citato la personalità, l'essenza e il corpo fisico. Andiamo a guardare soprattutto l'essenza e la personalità. Invece del corpo fisico abbiamo parlato in altre puntate precedenti. Prima però di venire al sodo della puntata, vi ricordo che il nostro sito internet è www.seialtrove.it, dove trovate diversi riferimenti alle nostre iniziative, attività e anche gli spunti delle nostre rubriche, di cui alcuni vengono letti anche nel corso delle puntate degli Altronauti. Ve lo ripeto, www.seialtrove.it. Si scrive tutto attaccato in lettera. E trovate anche degli ebook gratuiti per chi volesse scaricarli in formato PDF, c'è la possibilità di lasciare semplicemente il proprio indirizzo email e riceverli gratuitamente. Oppure potete anche iscrivervi al pensiero settimanale, se lo desiderate, che è una piccola newsletter che mandiamo ogni domenica con uno spunto di riflessione che poi di solito viene letto nel corso della puntata del venerdì. E sempre prima di procedere per restare ai preliminari, vi ricordo anche il sito di Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org. Sul sito della radio trovate diverse informazioni utili, come ad esempio il palinsesto con le trasmissioni che vanno in onda quindi nell'arco di tutto questo mese di marzo 2024 e poi le troverete anche per i mesi successivi. Trovate informazioni sulle trasmissioni che vanno in onda, quindi sullo scopo, la natura informativa di ogni trasmissione. Trovate i podcast, che sono le puntate registrate di alcune delle nostre trasmissioni. E tra le altre cose trovate anche sulla sinistra, nel sito di Radio Cooperativa, le modalità con cui poter dare un contributo volontario alla radio, che sapete non ha pubblicità e quindi vive solamente dei proventi che derivano dalle donazioni dei soci o degli ascoltatori. Le modalità sono tre: una è il versamento su conto corrente postale intestato a Informazione e Cultura. Il conto corrente postale è il numero 120 82 301. Ve lo ripeto, 120 82 301, e trovate il bollettino già precompilato che potete scaricare, quindi stampare direttamente per poterlo portare in posta. Oppure il bonifico bancario, e anche qui trovate l'IBAN di riferimento, è sempre intestato Informazione e Cultura, e quindi qualsiasi contributo, diciamo, sarà ben accetto. Altrimenti anche è possibile fare una donazione tramite PayPal, quindi in questo caso potete usare direttamente il computer, il telefono o il tablet senza dovervi muovere da casa e fare la donazione che ritenete più opportuna a Radio Cooperativa. È ovviamente necessario per PayPal crearsi un account, quindi un profilo PayPal, che però si può creare nel giro di 5 minuti e poi lo potete usare per qualsiasi altra cosa come modalità di pagamento. E accompagnati dalle note di Beethoven, iniziamo quindi la lettura del testo di oggi. Il testo lo potete trovare sul nostro blog, quindi prima vi ho indicato il nome del sito, che è seialtrove.it. Per chi se lo fosse appuntato, trovate in alto nel sito sulla destra la voce blog e cliccandoci vi si può aprire questo portale dove trovate in sovraimpressione, diciamo come principale articolo, questo testo che ora vi leggerò, che si chiama Bene o male? Punto di domanda. L'essenza è la forza vitale che anima il nostro corpo fisico. Secondo l'insegnamento, questa forza è più che vita e energia, poiché contiene i semi delle tendenze e dei talenti che ci rendono unici. Una persona è attratta dalla natura, mentre un'altra eccelle nelle lingue, e una terza è particolarmente sensibile alle persone. Queste e molte altre di queste differenze innate sono tratti caratteristici dell'essenza. in ogni essere umano dimorano una coscienza innata e un'ignoranza innata. La prima contiene e determina, attraverso i tratti caratteristici, le potenzialità da sviluppare. La seconda crea le condizioni necessarie, attraverso difficoltà e ostacoli, per sviluppare dette potenzialità. Allora, parliamo di coscienza innata e di ignoranza innata. Potreste chiedervi che cosa ha a che fare questo con il bene o il male citati nel titolo, ma questo lo vedremo nel proseguio della lettura. Per il momento mi fermo qua per non mettere troppa carne al fuoco o, come direbbe un nostro ascoltatore, per non fare un minestrone troppo ricco. E quindi mi limito a commentare attraverso la mia esperienza vissuta in questi anni all'interno del Centro Altrove, a contatto con l'insegnamento, queste righe di Hermes che vi ho letto e che, vi ripeto, le potete trovare nel nostro blog, da cui accedere tramite il sito, che è seialtrove.it, cliccando in alto a destra la voce blog, oppure selezionando con le tre lineette, se usate il telefono, le voci, tra cui trovate in fondo la voce blog. Allora, si parla di essenza e noi, come dicevamo nelle puntate precedenti, abbiamo parlato di essenza, di personalità, di corpo fisico, abbiamo parlato di una nostra coscienza fisica, di una nostra coscienza vitale che abbiamo identificato con l'essenza e abbiamo parlato di una coscienza mentale che abbiamo identificato con la personalità, quindi il nostro senso di identità sostanzialmente, che diventa la nostra interpretazione delle cose, del mondo, di noi stessi, della nostra storia personale, come noi elaboriamo la realtà. E abbiamo visto come queste tre coscienze in noi, questi tre modi di essere, in realtà coesistono sempre contemporaneamente, che in un aspetto desiderativo, emotivo, sentimentale, che è quello vitale, e un aspetto invece mentale e un aspetto invece fisico, che è quello che ci permette di vivere, di muoverci, di spostarci, di elaborare attraverso, conoscere attraverso i sensi e poi elaboriamo sia emotivamente sia mentalmente quello che attraverso i sensi riceviamo a livello di informazione sulla realtà. Questo per sintetizzare un po' quello di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti. Ora ci focalizziamo in particolar modo sull'essenza, che qui viene definita la forza vitale che anima il nostro corpo fisico. Quindi immaginiamo il nostro corpo fisico, effettivamente, quello che tocchiamo, con cui ci muoviamo, con cui stiamo in questo momento ascoltando la radio, o nel mio caso parlando, e è animato questo corpo fisico da una forza vitale, che secondo l'insegnamento della tradizione però è più che vita e energia, perché questa forza vitale, oltre ad essere appunto vita, energia, contiene i semi delle tendenze e dei talenti che ci rendono unici. E qui veniamo incontro quindi a qualche ascoltatore che talvolta quando sente nella lettura o nella spiegazione che viene data a parlare di schemi o di meccanismi, subito, giustamente, dal suo punto di vista, si pone la domanda, dice: ma secondo me noi siamo unici, come possiamo funzionare tutti nello stesso modo? E qui quindi si cita il fatto che nella nostra essenza ci siano sostanzialmente i semi delle tendenze e dei talenti che effettivamente ci rendono unici. Il fatto che io, ognuno di voi, possa avere dei talenti, possa avere delle tendenze e che queste lo caratterizzino o la caratterizzino in modo unico. Ma sostanzialmente io ho visto che molto spesso questi semi uno non è a conoscenza di averli finché pian piano o non li mette a frutto o soprattutto non entra a contatto, in questo caso con un processo di spersonalizzazione che gli permette di scrostare molto di ciò che gli impedisce di avere accesso a queste tendenze, a questi talenti. Questo fa sì, viene fatto qui l'esempio, che una persona possa essere attratta dalla natura, un'altra invece possa essere attratta da qualcos'altro, possa eccellere nelle lingue, uno possa avere più predisposizione al contatto con le persone, piuttosto che uno invece ha delle situazioni più intime o più solitarie. Tutto questo ci caratterizza inevitabilmente. Sono delle differenze innate che sono tratti caratteristici dell'essenza. Quindi possiamo avere dei meccanismi di funzionamento, ma poi ognuno ha delle inclinazioni, ognuno delle tendenze che comunque lo rendono unico. Perché anche se io avessi delle tendenze che possono essere simili a quelle di qualcun altro o di molte altre persone, però il modo che avrei di poterle sviluppare, di poterle esprimere, resterebbe unico, perché lo esprimerei attraverso il mio corpo, attraverso la mia vita, la mia esistenza sostanzialmente, e quindi rendono comunque quella condizione unica come sapore, come profumo, come gusto, come esperienza rispetto a quella che sviluppa qualcun altro, seppure possa essere simile. E dunque parliamo di qualcosa di innato in noi. Ora, qui si citavano però due elementi innati, una coscienza innata e anche un'ignoranza innata. Una coscienza innata che contiene e determina, proprio attraverso i nostri tratti caratteristici, queste potenzialità da sviluppare, che possono essere anche molte di esse in embrione, sostanzialmente, finché poi noi non le riusciamo ad esprimere, non ne abbiamo accesso. E poi abbiamo un'ignoranza invece innata. Questa ignoranza innata è sostanzialmente una condizione che qui, scrive Hermes, crea le condizioni attraverso difficoltà e attraverso ostacoli necessarie per sviluppare queste potenzialità. Cioè, queste potenzialità restano in embrione, restano dei semi, ma non vengono mai piantati, finché non si creano le condizioni adatte, finché non ci sia il terreno giusto, le condizioni climatiche adatte perché possano essere questi semi poi effettivamente seminati e poi da lì che possano germogliare, crescere, fruttificare, eccetera. Ma devono esserci le condizioni adatte. L'ignoranza innata è sostanzialmente quello in cui noi, quello in cui noi ci troviamo a vivere. Come qualcuno di voi ha affermato nei suoi interventi nelle altre puntate degli Altronauti, noi siamo a volte, sembriamo calati nella storia, nelle situazioni, eccetera. Cioè, ci troviamo a nascere in un mondo che è già formato, dove ci sono delle modalità di vita, ci sono delle abitudini sociali, delle convenzioni sociali, delle idee, delle forme pensiero collettive, un modo proprio di poter elaborare la realtà e noi ci troviamo dentro, ci adattiamo nel tempo a questo modo di fare, di essere, di vivere, soltanto che però ci dimentichiamo di esserci adattati a questo mondo che abbiamo trovato e questo mondo lo facciamo nostro e cominciamo poi ad elaborare la realtà con queste modalità che abbiamo trovato, che sono collettive, che però noi prendiamo come se fossero nostre e vanno a formare, a costituire la nostra identità. Tutte queste condizioni, da un lato, sono un limite nella misura in cui io mi identifico, appunto, rivesto un ruolo, mi metto un vestito, utilizzo una maschera, mi ci identifico, dimentico di aver indossato una maschera, mi identifico con questa maschera, diventa questa maschera la mia identità, la mia personalità, il mio io sostanzialmente, l'idea che ho di me stesso e mi muovo nel mondo con questa maschera. Questa cosa è sicuramente limitante perché mi costringe a ricoprire un solo ruolo, o quantomeno uno alla volta, ad essere, a dover aderire a quell'idea che ho di me stesso e quindi a non poter essere sincero, non poter essere invece spontaneo, non poter essere semplicemente diverso da come mi costringo ad essere aderendo a questa personalità, aderendo a questa maschera. Quindi questa è una limitazione. Dall'altro lato, questa limitazione però, noi molto spesso attraverso questa trasmissione abbiamo parlato di come le condizioni che possono essere negative in realtà si possono vedere in modo anche positivo, che talvolta le complicazioni, i problemi, le cose che non vorremmo, non desidereremmo affatto che ci capitassero o ricevere, forse ci possono arrivare per un motivo e talvolta coglierne l'insegnamento che c'è dietro ci permette di poterle utilizzare come uno strumento evolutivo, anziché vederle unicamente come una rottura di scatole che ci capita tra capo e collo. E questo è l'insegnamento con cui in questi anni sono entrato in contatto attraverso Hermes e che si vive al centro altrove, cioè quello di guardare sempre il lato evolutivo, possiamo definirlo positivo, delle situazioni, perché tutto ha un senso, anziché creare una lotta tra noi e qualcosa all'esterno di noi che non vorremmo, una situazione, una condizione, una persona, perché sostanzialmente si crea una frattura, si crea un... non riesco ad attingere alla realtà in questo modo, semplicemente vedo qualcosa di sbagliato e molto spesso nel vedere qualcosa di sbagliato non solo proietto una parte di me, ma addirittura mi limito, limito l'accesso che ho ad una possibilità invece. Quindi queste condizioni sono delle condizioni molto spesso di cui si vedono la limitazione, sono condizioni che noi attingiamo dall'ambiente in cui nasciamo o addirittura condizioni a cui attingiamo dall'ambiente sostanzialmente materno, quando siamo nel grembo di nostra madre, quando poi nasciamo, quando poi veniamo al mondo, quando cresciamo e quando poi pian piano formiamo la nostra personalità. Quindi strati su strati, e questo va a determinare il nostro modo di essere, la nostra personalità, il mio modo di essere. E in ognuno quindi si possono riscontrare chiaramente dei pregi e dei limiti. Ma anche i limiti che possono condizionarci, che possono avermi condizionato in un certo modo, possono rivelare in realtà delle possibilità. E questo è quello che io leggo in questo testo, parlando dell'ignoranza innata come di qualcosa che comunque contiene le condizioni perché questi semi possano esprimersi, queste inclinazioni, questi talenti, eccetera. Faccio un esempio. Uno nasce o cresce senza una figura genitoriale, normalmente Allora, questa cosa si potrebbe vedere come una mancanza, perché ti manca l'apporto di uno dei due genitori. E questo, ad esempio, io ho vissuto questa esperienza e riscontro che è reale la mancanza dell'apporto di uno dei due genitori. Ma questo che può essere visto come un difetto, che sostanzialmente è qualcosa che viene meno, una forza, un elemento costitutivo molto importante che viene meno nel crescere, e quindi è come camminare un po' con una gamba sola o con una gamba e mezza anziché con due gambe. Però dall'altro lato, una volta riconosciuto questa mancanza, questo tratto caratteristico, eccetera, ci sono anche delle possibilità che il fatto che uno possa essere capitato in una situazione del genere, come in molte altre, anche decisamente molto più gravi, tra virgolette, possa rivelarsi invece una possibilità, perché mi permette di potenzialmente sviluppare una determinata sensibilità o determinate condizioni che altrimenti forse non avrei potuto sviluppare. Quindi quello che può essere un difetto, una mancanza, può rivelarsi un'opportunità e addirittura può rivelarsi proprio una condizione attraverso cui l'essenza può esprimersi e che altrimenti forse non avrebbe potuto esprimersi. Quindi il fatto che una persona possa non sentirsi, ad esempio, a suo agio nella condizione in cui è, normalmente lo possiamo vedere come un difetto, ma questa condizione può essere anche un pregio, perché può essere uno stimolo a migliorarti, uno stimolo alla ricerca di qualcosa di più rispetto alla vita ordinaria, di più profondo, che invece normalmente se tu non sentissi questa tua diversità, non saresti spinto a poter ricercare. Quindi vi ho fatto questo esempio, casomai lo chiarirò meglio. Ora lascio la parola a voi. Se volete intervenire, il numero di telefono è lo 049 880 90 20 e ovviamente i vostri interventi sono ben graditi. Altrimenti potete anche scrivere un SMS al 345 18 91 68 5. E nel mentre, appunto, ho aperto le linee telefoniche, quindi chi volesse telefonare lo può fare, ripeto 049 880 90 20. E nel mentre, appunto, sottolineo questa parola in particolare, ostacoli, che viene citata. Difficoltà ed ostacoli, quindi qualcosa che normalmente viene visto come un elemento di difficoltà che ci rende la vita più difficile, sostanzialmente, può essere invece un'opportunità. Perché imparando a superare questo ostacolo posso sviluppare delle potenzialità che altrimenti non svilupperei, forse. È un po' come l'aspetto che qualcuno citava in altre puntate, qualcuno di voi, diciamo, ascoltatori fissi della trasmissione, il rischio di stare molto seduti, l'abitudine a sedersi in senso lato, non solo in senso fisico, anche forse in senso fisico. Ossia la tendenza a ricercare molto spesso le situazioni che siano di comodità prolungata, perché sono quelle che ci permettono di non metterci mai in discussione, mentre talvolta le difficoltà, soprattutto quelle che noi non ricerchiamo, che ci ritroviamo a vivere, sono quelle che ci permettono di metterci in discussione. Pronto?
Pronto? Ciao Iappo, sono Dennis.
Ciao Dennis, ben trovato.
Saluto te e chi ascolta.
Grazie.
E... Sai come la penso? Io non credo al determinismo, non credo a questo disegno che ci sarebbe e non credo alla, come si può dire, allo smembramento dell'essere umano o alla divisione in parti dell'essere umano. Siamo un qualcosa di, siccome siamo degli organismi, quindi siamo organici, non esiste dal mio punto di vista un qualcosa di separabile da tutto il resto. C'è una cosa in natura, no? Poniamo un tempo, 10 miliardi di anni fa, gli atomi presenti nell'universo erano gli stessi che ci sono adesso. Non ce n'è stato uno che sia stato creato dopo, perché non è possibile. E di conseguenza, è vero, noi siamo esseri unici, però non siamo un qualcosa di superiore agli altri. Anche ogni goccia di acqua è unica. E a proposito, oggi è la giornata dell'acqua. Nella Genesi, che è una parte di quel libro di fantasie distopiche scritto qualche centinaio di anni fa, lo stesso Dio, tra virgolette, il presunto Dio creatore, no? Deve ammettere che l'acqua era preesistente alla sua creazione. Infatti nella Genesi dice Dio decide di separare le acque superiori dalle acque inferiori, ma le acque non volevano separarsi perché si abbracciavano, perché non volevano essere separate da questo Dio democratico che aveva deciso di far questo. Quindi nella stessa Bibbia, ripeto, quel libro di fantasie distopiche scritto qualche centinaio di anni fa, si ammette che neanche Dio aveva creato l'acqua, ma l'acqua già c'era. Mi chiedo come fa l'uomo, o meglio dire la scienza, o meglio dire chi governa, a stabilire che oggi è la giornata dell'acqua. Io mi chiedo se le acque hanno mai pensato a stabilire una giornata per l'uomo, perché l'acqua è viva, come qualsiasi altro organismo vivente. E l'acqua ha una sua, tra virgolette, intelligenza, e il fatto di voler governare anche l'acqua come tante altre cose è veramente molto pericoloso, perché ripeto, noi non siamo niente di superiore a ciò che è generato da sempre, e non possiamo pensare, avere l'arroganza di pensare di poter determinare le cose. Non è possibile. Anche questo, poi, questo fatto di voler essere bravi, buoni e assecondare la volontà di questo presunto Dio, ci crea dei problemi non indifferenti, almeno io la vedo così, perché questo senso di essere sempre sotto l'occhio vigile di questo Dio che vuole che noi ci comportiamo bene, che poi basterebbe leggere, scorrere un po' di pagine di quel libro di cui ho parlato prima per leggere di massacri, di stermini, di cose che penso che sia il libro più dove sono enumerate il maggior numero di vittime rispetto a qualsiasi altro romanzo dell'orrore, non ce ne sia di peggio. Comunque ti auguro tanta salute e auguro salute a tutti quelli che ascoltano. Volevo, se mi permetti, salutare una persona in particolare, Roberto Di Padova, e vabbè, così mi basta dire questo. Buona giornata, ciao.
Buona giornata a te, Dennis, grazie mille. Allora, grazie anche a Dennis per le sue considerazioni. Solamente una breve risposta prima di dare nuovamente la parola a chi altri di voi volesse intervenire. Dennis cita una cosa, ad esempio, secondo me interessante, non che non lo siano le altre, ma semplicemente perché devo scegliere tra che cosa ovviamente rispondere e che cosa invece lasciare a voi. Dice che il fatto di voler assecondare Dio ci rende sostanzialmente voler essere buoni, perfetti per assecondare Dio, in qualche modo, se posso completare il pensiero che lui ha espresso, un po' ci snatura, ci costringe. E è un po' quello che facciamo a livello sociale, quindi sicuramente è facile poterlo vedere, infatti con il contesto che ha citato Dennis, devi essere così, devi essere colà. Quando non riesci ad essere in questo modo, allora ti senti in colpa perché subentra il senso di colpa. Senso di colpa in questo caso di non essere perfetti, come vorrebbe quindi Dio, nella visione che ovviamente si ha di questo Dio, perché poi sì, anche noi in questa puntata abbiamo parlato del divino, sono state delle domande relative al divino, ma il divino si può vedere in molti modi e non è necessariamente nel modo della Bibbia. Ovviamente Dennis, guardando un Dio creatore esterno all'essere umano, che avrebbe creato l'essere umano, eccetera, dice: se tu ti devi conformare al volere di qualcun altro, devi snaturarti. Ma questo lo facciamo anche quando, ad esempio, vorremmo essere come vorrebbero i nostri genitori o come crediamo che i nostri genitori ci vorrebbero. O vorremmo essere come crediamo che qualcun altro ci vorrebbe, che può essere nostra madre, nostro padre, il nostro insegnante, oppure il nostro partner o chiunque altro. O vorremmo essere come crediamo di dover essere in base agli standard morali, sociali, eccetera. E quando non lo siamo, ci sentiamo in colpa. Il fatto di dover essere in questo modo sicuramente ci snatura, ma molto spesso noi si. Parlo questo per esperienza personale, siccome assorbiamo questa condizione, ce cioè la facciamo nostra, non ci rendiamo conto che ci stiamo snaturando. Stiamo praticamente, ci autocostringiamo ad essere diversi da come vorremmo essere. Quando non ci riusciamo, proviamo un senso di colpa, perché sostanzialmente non riusciamo ad essere così. E questo sicuramente comporta molto spreco di energia, ed è una direzione invece diversa da quella di poter essere liberi, sinceri, spontanei, però bisogna, io ho potuto sperimentare su di me, molto spesso fare uno sforzo per non essere così, cioè per non, talmente radicata in noi questa abitudine, dobbiamo fare molto spesso uno sforzo. E lo sforzo poi non è solamente per non essere come crediamo che qualcuno ci vorrebbe, ma anche per non essere in un determinato modo in cui siamo abituati ad essere, molto spesso, a rispondere, a reagire, eccetera. E lascio per il resto la parola a voi. Lo 049 880 90 20 è il numero per chi vuole intervenire telefonicamente. Nel mentre allora approfitto per fare un'altra piccola osservazione rispetto all'intervento di Dennis, che diceva appunto di non credere nello smembramento dell'essere umano. Noi però non abbiamo mai parlato di smembramento. Smembramento può essere un po' brutto perché dà proprio l'idea della vivisezione di un corpo, no? Noi non riteniamo quello che si è detto nelle ultime puntate parlando di trinità dell'essere umano. Tra l'altro abbiamo letto anche un testo che si chiamava Tre in uno. È proprio che queste modalità coesistono in noi contemporaneamente. E giustamente qualcuno di voi, anche più preparato in ambito medico, ha fatto degli interventi affermando appunto la sincronicità di questi elementi che poi noi possiamo identificare come comunque mentali, emozionali, istintivi, eccetera, nell'essere umano. Noi abbiamo parlato di tre corpi o tre coscienze, appunto, quella fisica, quella vitale e quella mentale, che coesistono in noi, ma non è che sono separate, sono delle possibilità di poter osservarci, poterci auto-osservare, che io ad esempio ho trovato utili in questi anni, poi come tutte le cose ovviamente sono utili sempre nella misura in cui provi a metterle in pratica o comunque le metti in pratica, la possibilità di poterci osservare, di poter osservare in noi cosa sia ad esempio un'emozione, cosa sia un sentimento, cosa sia un istinto, o una pulsione istintiva. Molto spesso noi facciamo tutto un minestrone, come direbbe Ivan, facciamo un tutt'uno e diciamo io, ma ci sono diverse parti di noi dietro questo io. E a volte poter dare un nome alle cose non significa dover necessariamente vivisezionare, analizzare o compartimentare, ma aiutarci a comprendere. Poi c'è il momento dell'analisi, chiaramente, e c'è il momento anche della sintesi. Chiaramente noi non è che siamo divisi in tre parti, però ci sono alcune condizioni che viviamo che possono essere più legate ad aspetti mentali, quindi a quello che riguarda l'interpretazione che la nostra mente dà di dati che vengono elaborati, dati che filtriamo attraverso i sensi, e altri aspetti che sono invece emotivi, e quindi delle cose che siamo spinti a fare o che facciamo per timore o per desiderio o per curiosità o per volontà o per passione, mossi comunque da aspetti che possiamo definire vitali e che non sono gli stessi aspetti invece mentali. E molto spesso, anche quando prendiamo in considerazione i fatti della nostra vita, possiamo essere duplici. Almeno io riscontro questo in me. Quante volte noi pensiamo una cosa perché mentalmente magari la interpretiamo in un certo modo, però vitalmente e quindi emotivamente ne sentiamo un'altra e quindi possiamo vivere questa scissione tra queste due parti di noi. Ecco che allora questo ci aiuta a poter comprendere meglio che cosa stiamo vivendo nel poterci osservare. Poi, chi volesse, vi ripeto, sul nostro sito seialtrove.it trovate del materiale di riferimento a questo. Tra l'altro ci sono anche dei libri scaricabili gratuitamente. Ce n'è anche uno che si chiama Trattato di Scienza Iniziatica, che potete scaricare dal nostro sito seialtrove.it, dove si fa riferimento anche più in dettaglio a questi argomenti che ovviamente nella trasmissione vengono trattati in modo più sommario per l'esigenza della sintesi che ci è data da un'ora e mezza di trasmissione, ma chi volesse può sul nostro sito scaricare gratuitamente del materiale inerente anche a questo. Il nostro sito è www.seialtrove.it. E il fatto stesso che noi Comunque non, molto spesso non siamo in grado di dare dei nomi comunque a quello che viviamo o di poterci auto-osservare, non è una cosa di cui colpevolizzarsi. Quindi anche quella dinamica che ha espresso, che ha citato Dennis e che poi io ho espresso del senso di colpa per non riuscire ad essere come Dio o come qualcuno vorrebbe che fossimo, come noi crediamo che vorrebbe che fossimo, perché può darsi pure che appunto questo ipotetico Dio o chiunque, o diciamo senza offesa per nessuno, se ne infischi anche apertamente di come noi siamo o non siamo, e quindi le cose possano essere diverse, ma anche ammesso che diciamo, si crea questo senso di colpa, quindi per uscire da questa dinamica invece del senso di colpa che è legato alla nostra ignoranza, comprendiamo meglio cosa significhi qui ignoranza innata, perché ignoranza noi la utilizziamo spesso in un senso connotativo, quindi come una forma dispregiativa, offensiva. Io stesso mi offenderei forse ancora, e un tempo sicuramente lo facevo con anche molta più enfasi se qualcuno mi dava dell'ignorante, perché avevo l'idea di essere invece uno saputo e quindi essere ignorante la vedevo come una cosa squalificante. Invece l'ignoranza è semplicemente la non conoscenza. E noi veniamo al mondo, ci troviamo ad arrangiarci con gli strumenti che abbiamo, che ci vengono dati, ma molto spesso non siamo consapevoli di come funzioniamo. Da qui la nostra ignoranza innata, che però, anziché essere maledetta, seppur essere riconosciuta come un'ignoranza, come una non conoscenza, può essere vista come una possibilità, perché comunque, bene o male, anche con i difetti che abbiamo ereditato, sono le condizioni che ci sono state date per poter vivere sostanzialmente. Quindi possiamo lamentarci della nostra famiglia, dei nostri genitori, del mondo, della civiltà occidentale, di tutto quello che vogliamo, ma sostanzialmente resta il fatto che noi viviamo e queste sono le condizioni che ci sono state date per vivere. Le possiamo migliorare se diveniamo consapevoli sicuramente dei loro difetti, ma sono le condizioni che ci sono state date per vivere. Ora andiamo quindi a vedere come questa ignoranza innata, questa condizione di non conoscenza, che può essere però, può divenire conoscenza, può esprimere quei talenti che altrimenti non esprimeremmo, questo anche nelle nostre caratteristiche negative, quindi anche nei limiti, nei difetti che ci limitano molto, poter superare un ostacolo significa non solo superarlo attraverso un addestramento fisico, ma anche proprio superare degli ostacoli che molto spesso in noi sono emotivi, sono mentali, che ci condizionano nel non fare, nel non essere determinate cose. E a volte arriviamo a vivere delle esperienze che ci sono molto di aiuto per superare questi ostacoli, come se la vita fosse in qualche modo benevola. Questa è un'interpretazione personale. E andiamo a vedere quindi, oltre questa dinamica del senso di colpa, oltre questa dinamica del dover essere in un determinato modo o in un altro modo, ma anche senza una dinamica opposta che faccia vedere invece il mondo come l'abbiamo trovato, con i suoi limiti, con le religioni, con la società, come diceva prima Dennis, come qualcosa di malvagio, invece proviamo a guardare come possano albergare in noi il bene e il male. E proseguiamo qui nella lettura di questo testo. Da questo assunto si comprende che nell'uomo non albergano il bene e il male moralmente intesi, ma coesistono due forze indispensabili alla sua evoluzione spirituale. Dare il giusto senso alle cose pacifica l'animo, offrendo quel necessario stato di quiete da cui affrontare la madre di tutte le sfide. Essere consapevoli figli di Dio. Dio è amore. In questa realtà sperimentata da uno specifico stato di coscienza, il male semplicemente è il trono del bene. E dunque qui abbiamo affrontato quindi questo tema, il bene e il male. Perché? Perché normalmente si potrebbe ritenere che ci sia un bene, ci sia un male. Questa è la visione che ovviamente si offre, poi non deve necessariamente essere condivisa da voi che siete in ascolto, ma che ci sia un bene e un male, quindi come nel caso della morale tradizionale che ha citato Dennis, c'è un Dio esterno all'uomo che ti dice cosa è bene e tu, se non ti riesci ad adeguare a questo bene, allora sei male, sostanzialmente, o ti comporti male, o sei sbagliato, eccetera. Quindi questa è la visione classica. Oppure possiamo anche ribaltare la situazione, e quindi la visione classica è sbagliata, è il male, e noi siamo il bene. Quindi la società è sbagliata, i genitori, la famiglia che ci danno un'educazione che è limitante è sbagliata, le religioni sono sbagliate, l'istruzione e tutto quanto è sbagliato e io sono la ricerca di altro è il bene, ma anche questa è una visione comunque duale, quindi la personalità è qualcosa di sbagliato e in realtà il bene è solamente nell'essenza, che è questa nostra parte spontanea. Ma in realtà, come abbiamo visto dalla lettura di questo testo, senza le condizioni che ci vengono date da ciò che riteniamo sbagliato, in questo caso non potremmo sviluppare quei talenti che invece proprio grazie a quelle condizioni possiamo sviluppare. Ovviamente una cosa è vedere questa cosa in senso filosofico, come ve la sto esponendo io, un'altra cosa è poi effettivamente mettersi alla prova nel poter superare queste condizioni, questi ostacoli, perché questi ostacoli sono, per quanto mi riguarda, meccanicità, meccanismi, con cui uno si, comporta, che sono molto solidi, sono, emozioni, sono pensieri. Sono anche emozioni e pensieri alimentati nel corso di anni, che quindi acquisiscono forza, acquisiscono importanza, possono essere corroborati da ricordi, da associazioni di ricordi, di esperienze, eccetera. Quindi tutto questo ha una sua caratteristica, che poi è il materiale su cui ognuno può effettivamente, lavorare. Quindi una cosa è la filosofia, un'altra cosa poi è la pratica, ma da qualche cosa bisogna comunque iniziare. E quindi non esistono tanto il bene e il male come li intendiamo moralmente, ma due forze che sono indispensabili all'evoluzione spirituale dell'essere umano. E quindi anche senza forse quel mondo sbagliato che possiamo vedere all'esterno, immaginando appunto questa cosa, noi non potremmo però avere lo stimolo di evolverci, di superarci. Quindi ponendo il caso di vivere in un mondo come quello che noi desidereremmo. Però non avremmo lo stimolo per poter cambiare. Quindi anche in questo mondo sbagliato che noi vorremmo cambiare all'esterno, in realtà c'è un bene, c'è una possibilità che ci viene data per evolvere, per sviluppare attraverso questo sforzo delle qualità che altrimenti non potremmo sviluppare molto probabilmente. E dunque anche il male può essere il trono del bene, anche una condizione che uno può ritenere negativa potrebbe rivelarsi anche invece propedeutica a qualcosa di positivo, quindi dipende sempre dal punto di vista. E quindi anche ciò che può essere malevolo, in realtà a prima vista potrebbe avere una funzione utile. Utile a che cosa in questo senso? A poter noi crescere, qui si dice evoluzione spirituale, però poter sostanzialmente migliorare noi stessi, alleggerirci e vivere questa condizione che qui viene citata di pacificazione dell'animo, perché altrimenti si vivono dei risentiti, si vivono delle condizioni per cui uno può provare dell'astio, può provare rancore, può provare anche nei confronti di se stesso oppure senso di colpa, come dicevamo prima. Ma tutte condizioni che non ci fanno stare inquiete, non ci fanno stare in pace, invece poter a volte accettare che le cose sono andate perché a volte avevano un senso, che andassero in un determinato modo e anzi può esserci utile, sicuramente pacifica l'animo. Ora io do nuovamente la parola a voi, se avete quindi qualcosa da esprimere lo potete fare telefonando allo 049 880 90 20. Oppure, se preferite, scrivere il numero è 345 18 91 68 5. ovviamente qui nel testo che vi ho letto si citava il fatto che Dio è amore. Ovviamente questa è una frase che anche viene molto usata in senso religioso, qui viene connotata da un significato diverso. Quando noi comunque parliamo di Dio, parliamo di divino, sicuramente utilizziamo un linguaggio che può essere facilmente comprensibile anche a chi ha di Dio un'idea religiosa. Posso dire che non è il Dio a cui faceva riferimento Dennis in questo senso, comunque, o un Dio esterno all'uomo. Dio è amore anche proprio in senso interiore. È la condizione, comunque, quella condizione spirituale che permette, ad ogni cosa di esistere sostanzialmente, secondo un diverso grado. E anche il vedere il bene e il male dentro di noi come separati comunque crea una forma di separazione, crea una forma di disunione tra ciò che può essere giusto e quello che può essere sbagliato, quello che è brutto, quello che è bello, quello che ci piace, quello che non ci piace sostanzialmente, tra i difetti e i pregi, quando invece molto spesso semplicemente il terreno in cui siamo nati era quello che ci ha permesso, bene o male, in cui poi siamo cresciuti, in cui ci siamo sviluppati, qualsiasi tipo di terreno, è quello che ci ha permesso di essere comunque, nel bene o nel male, chi siamo oggi. E il punto è quando semmai ci identifichiamo esclusivamente in questa condizione e non siamo consapevoli che queste condizioni che ci determinano sono solamente una piccola parte rispetto alla nostra vita, una piccola parte rispetto a quel potenziale che abbiamo e a cui possiamo avere accesso. Io posso dire aver molto sentito questa forma di limitazione, ma al contempo, come ci si abitua a tutto, a qualsiasi cosa, poi nell'arco della vita ci si può abituare e anche quello che poi una volta rivisitato possono sembrare delle condizioni, diciamo, molto negative, diventano comunque in ogni caso parte della nostra personalità, quindi qualcosa a cui ci abituiamo. E quindi non vediamo più un difetto, non vediamo più una mancanza, questa cosa diventa un nostro modo di essere. E quindi sicuramente il fatto di poterlo rimettere in discussione permette di vedere che io non sono necessariamente così, mi sono adattato ad una condizione che ho trovato e questo ha fatto sì che io divenissi così, ma posso essere anche molte altre cose. Potenzialmente, quindi questa potenzialità di per sé non la vedo come un bene contrapposto a un male, ma come una possibilità che ci viene data pian piano. Quindi ogni cosa è una possibilità, vedo sia la possibilità di avere accesso a questi semi, a queste facoltà latenti in noi, sia sostanzialmente anche la possibilità stessa, in ogni modo, di poter vivere la nostra vita, esprimerla. E il divino a cui noi facciamo riferimento non è tanto il Dio che ha in mente Dennis, che giustamente ha fatto questa osservazione, quindi vedendo un Dio esterno all'uomo, ma il divino come questa nostra componente interiore che però si manifesta in qualsiasi cosa, in qualsiasi essere vivente, come giustamente diceva l'ascoltatore di prima. Anche una goccia d'acqua è diversa da tutte le altre, comunque, e quindi il divino che può esprimersi in qualsiasi manifestazione, in qualsiasi essere vivente sostanzialmente, e che però, proprio per questo, anche nelle condizioni che noi riteniamo negative, sostanzialmente si esprime, quindi anche in quelle condizioni che possono essere per noi viste come limitanti, il divino si esprime, sono delle modalità di espressione del divino. E quindi, guardando da questo punto di vista, diciamo, si è meno inclini a poter separare quello che ci piace, quello che non ci piace, quello che per noi è bene da quello che per noi è male, perché anche questo bene o questo male sono relativi al nostro punto di vista, molto spesso di questo momento, e non teniamo conto che quello che oggi ci sembra male, un domani potrebbe essere un bene sotto altri aspetti, da un punto di vista diverso. Thank you. E dunque qui si citava l'aspetto di poter essere, di poter vedere come una sfida quello di essere consapevoli figli di Dio. Anche questa cosa va intesa in un senso ovviamente non religioso. Il testo che vi ho letto, che si chiama Bene o Male, punto di domanda, come vi dicevo lo potete trovare sul nostro blog La Via della Rosa. L'indirizzo del nostro blog è seialtrove.altervista.org. Ve lo ripeto, sei altrove, scritto tutto in lettera, .altervista.org. Altrimenti dal nostro sito, che è seialtrove.it, potete cliccare in alto a destra la voce blog, oppure sulle tre lineette, se usate il telefono, una delle ultime voci in fondo è la voce blog, e quindi vi comparirà questo testo come articolo principale, che si chiama appunto Bene o Male. E nella lettura di questo testo, poi, che è stata seguita da un mio commento, si diceva del fatto che il bene e il male, non so che non vanno intesi nel senso comune, morale del termine, sono due forze che coesistono nell'essere umano, che sono le condizioni che sostanzialmente ci permettono di evolvere. Molto spesso anche proprio le condizioni negative, quelli che possono essere i nostri difetti caratteristici, le nostre tare, sono poi quello che ci può permettere di evolvere, se ovviamente riconosciamo l'ostacolo e lo possiamo superare. Io posso dire che nel mio caso, senza il contatto con l'insegnamento vissuto e praticato nel centro Altrove in questi anni, non avrei avuto mai la possibilità di vedere questo forte condizionamento, o quantomeno avessi potuto intuirlo, non avrei mai potuto nemmeno vivere degli sprazzi per potermi ne emancipare. Poi anche l'emancipazione può essere una cosa graduale, passo dopo passo, che può avvenire, e sicuramente implica un lavoro, implica uno sforzo. E qui si citava il fatto che quindi anche queste condizioni, però, che pure sono negative, che pure molte volte noi ci troviamo a dover maledire o a ritenere come qualcosa che non vorremmo avere, perché molte volte uno spesso vorrebbe non essere in un determinato modo, non essere stato in un determinato modo, aver avuto una vita diversa o eccetera, in alcuni casi, in altri forse no, non lo so. Ma comunque anche in quel caso invece queste condizioni sono proprio quelle che possono permetterci, ho riconosciuto nel mio caso che anche quelle condizioni che credevo limitanti sono alla fine quelle che in un certo modo mi hanno permesso di essere diverso, di poter anche essere qui a parlare in questo momento e di anche preservarmi sotto certi aspetti rispetto a delle dinamiche di conformismo in cui mi sarei molto facilmente adagiato nel mio caso. Quindi anche le condizioni che possono essere apparentemente negative possono essere sotto altri aspetti invece positive. E quindi questa cosa la si può vedere sotto molte sfaccettature. Capisco che può essere difficile pensare anche alla sofferenza come qualcosa che può avere un fine evolutivo, essere parte di una dinamica evolutiva. In questo caso si vede Dio non tanto, come dicevamo, come il Dio della Bibbia o della Genesi, del Corano, ma come un principio divino immanente in ogni cosa, in ogni manifestazione, che fa sì che anche le cose, le situazioni che possono essere di maggiori sofferenze, di maggiore sofferenza, che possono sembrarci le più lontane possibili da qualcosa che definiamo divino, possano invece avere un senso, non un senso per essere giustificate, ma che possano essere delle condizioni, appunto, come si diceva, in cui il male di oggi potrebbe rivelarsi forse il bene di domani, il trono del bene in questo caso. E trasportando questo alla dinamica che viviamo interiormente, all'essenza e alla personalità di cui abbiamo parlato sin dall'inizio della trasmissione, quindi anche, pur in tutti i suoi tratti negativi, questa personalità che può contraddistinguerci nella misura in cui ci limita, ci limita ad un'idea di noi che è limitata, molto spesso, parlo per esperienza, deformata, irreale o surreale, può essere invece una possibilità di esperienza, può essere un campo di esperienza. È come se ti dessero in mano una racchetta da tennis, una pallina, e quindi tu potessi giocare effettivamente a tennis. Senza la racchetta o senza la pallina non ci potresti giocare. Dopo, se ti stufi, puoi anche giocare un altro gioco. Quindi questa è una possibilità. Io trovo molto confortevole soprattutto queste righe finali dove si parla, come dicevamo, di dare il giusto senso alle cose, ossia di non, io vi vedo questo almeno, non dare né alcun peso né eccessivo peso alle dinamiche che ci hanno limitato, perché se non le teniamo in considerazione, non ci diamo nessun peso, tutto quello a cui non diamo importanza in qualche modo è come se lo rafforzassimo, nel senso ci dimenticassimo del condizionamento che viviamo, mi dimenticassi del condizionamento che vivo, da cui provengo e che quindi il mio modo di pensare, di essere, deriva da lì. E mi perderei in qualche modo, mi perderei nel mondo, inseguendo, vedendo all'esterno la causa del mio bene o del mio male. Viceversa, se invece dessi eccessivo peso a questa cosa, darei a questa cosa, a questo limite, un'importanza di gran lunga maggiore di quella che ha, non lo vedrei per quello che è, quindi come una possibilità di essere. Il limite poi ognuno di noi lo può vedere o riconoscere, identificare o vivere in un aspetto piuttosto che in un qualcos'altro. Il limite è ciò che limita, e quindi è una condizione, anche la stessa parola condizione ha una valenza positiva perché possiamo guardare il bicchiere mezzo pieno, oppure negativa, vederlo come vedere il bicchiere mezzo vuoto. Una condizione è qualcosa che limita delle possibilità che altrimenti sarebbero infinite, ma crea anche un campo di esistenza per delle possibilità che altrimenti potrebbero anche disperdersi e nessuna potrebbe essere attuata di queste possibilità. La stessa cosa è il limite, il confine. Lo possiamo vedere come una barriera, ma lo possiamo vedere anche come un luogo determinato in cui uno si può esprimere. E così alla fine è anche la propria vita. Se noi non avessimo, credo, una personalità, un'identità, non indossassimo comunque nessuna maschera quando venissimo al mondo, non avremmo nemmeno nessuna, non avremmo forse, credo, la possibilità di poter esprimere, comunque di poter fare esperienza. E qui veniamo al nocciolo un po' della questione, che è quello che qualcuno aveva posto come domanda anche nelle puntate precedenti: il loro ruolo in tutto questo del divino e dell'essenza. In tutto questo, il divino si esprime attraverso di noi, attraverso la nostra vita, il divino si esprime, il divino fa esperienza. Quindi il divino a cui si allude in questi testi di cui parliamo nelle nostre trasmissioni, è un divino che fa esperienza attraverso l'uomo, quindi non è scindibile dall'uomo, non è qualcuno a cui l'uomo deve sottomettersi o di cui ricercare l'approvazione. Queste sono delle dinamiche umane, che noi trasportiamo dall'ambito psicologico a un ambito metafisico, e quindi vediamo Dio come un padre o una madre, o ce lo immaginiamo appunto con la barba piuttosto che con altri aspetti che ci deve approvare o disapprovare. Invece qui si parla del divino come qualcosa che anima sostanzialmente tutti gli esseri, e come diceva Dennis, poi anche non solamente gli esseri umani. Ma noi abbiamo la possibilità però di riconoscere ciò di cui stiamo parlando in questo momento, cioè di poter meditare, di poter osservarci, di poter anche solo attraverso, in questo caso, lo strumento mentale, attraverso la mente, poter elaborare delle informazioni che riceviamo, poter osservare quelli che sono i nostri comportamenti, che ci determinano, eccetera. E tutto questo ci dà la possibilità di essere anche in modo diverso, cioè ci dà la possibilità che forse, non lo so ovviamente, ma forse potrebbe essere che sia così, altre specie non hanno. E quindi in questo caso sicuramente questo non significa essere superiori nel senso di essere padroni, ma forse anche poter essere custodi, poter avere una responsabilità anche che altri non hanno, altre specie non hanno per quanto riguarda il nostro pianeta, la nostra vita. Quindi chi lo sa che non possa essere così. Ma che talvolta chi lo sa che uno non possa perdersi, non possa dimenticare la propria origine divina, proprio per poterla poi ritrovare in un secondo momento, in un successivo momento, e che attraverso l'esperienza della perdita uno non possa crescere, non possa maturare, non possa poi acquisire maggiore consapevolezza e coscienza di questa propria origine divina. Chi lo sa che non possa essere così? E anche oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. La trasmissione che avete ascoltato è Gli Astronauti, a cura del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove. Vi ricordo che sul nostro sito internet, che è www.seialtrove.it, trovate diversi testi, diverse ispirazioni, sia nella forma di testi pubblicati nelle nostre rubriche, che trovate alla voce rubriche in alto sul nostro sito, sia anche diversi ebook gratuiti, diversi testi che potete scaricare in formato PDF gratuitamente sempre dal nostro sito. Chi volesse rileggere invece il testo che abbiamo letto e commentato oggi, che si chiama Bene o Male? Punto di domanda, lo può trovare sul nostro blog, quindi sempre dal sito seriatv.it potete cliccare alla voce blog e avere accesso a questo testo che si chiama per l'appunto Bene o Male. Chi anche avesse poi eventualmente delle considerazioni da fare dopo l'ascolto di questa trasmissione può eventualmente scriverci anche via email al nostro indirizzo che è info@seriatv.it. Ve lo ripeto, info@seriatv.it. Gli astronauti, detto questo, vi salutano, vi danno appuntamento a venerdì prossimo, quindi al 29 marzo 2024, e vi augurano un buon proseguimento di ascolto di Radio Cooperativa e di questa bellissima giornata di sole di venerdì 22 marzo. Grazie a tutti per il vostro ascolto e a risentirci a venerdì prossimo. Poiché il divenire formale non è la realtà assoluta, donarsi ad esso significa vivere sotto l'imperio della relatività, abbandonarsi al mondo dell'interpretazione, della dianoetica, della necessità. E la necessità è costrizione, è conflitto prima o poi.